Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
State ascoltando SBS Italian.
State ascoltando un podcast di SBS Italian, con voi oggi Massimiliano Gugole. E torna il nostro appuntamento dedicato all'intricato mondo dei visti, quelli che ci permettono di rimanere in Australia, un mondo che esploriamo regolarmente nel nostro appuntamento Voglio andare a vivere in Australia. E per aiutarci a non perderci in questo labirinto di possibilità, ma anche di regole da seguire, ritroviamo l'agente di immigrazione Emanuela Canini. Buongiorno Emanuela, ben ritrovata.
Buongiorno a tutti.
Emanuele, iniziamo questo nostro appuntamento con una notizia che risale allo scorso mese, dal 7 agosto scorso appunto per alcuni visti e poi anche dal 13 settembre per il visto 482 in particolare, sono stati modificati i test di inglese per ottenere il visto con delle aggiunte e dei cambiamenti ai punteggi. Raccontaci un po' cosa è stato annunciato e perché.
Sì, negli ultimi due mesi c'è stato un cambiamento appunto del requisito di inglese per diversi visti, o meglio sono stati aggiunti dei test nuovi oltre a quelli che già erano in vigore, ed alcuni di questi hanno subito delle variazioni di punteggio. I test nuovi aggiunti sono il Michigan Test, il Language Cert Academic e poi c'è un test canadese che si chiama Canadian English Language Proficiency Index Program General, che possiamo riassumere in CELPIP. Inoltre è stato specificato che per quanto riguarda il test IELTS va bene sia il modulo generale che quello accademico, anche se ambedue erano validi anche prima, ma questa informazione non era specificata nella legge. Ed infine il test Cambridge Advanced rimane lo stesso, ma cambia di nome e diventa Cambridge Advanced C1. E dal 7 agosto sono quindi attivi questi nuovi test per tutti i visti, tranne per il visto 482, per cui invece nuovi test sono stati attivati dal 13 settembre. Ovviamente rimangono ancora validi i test che si usavano prima, e cioè il Cambridge, il Pearson, il TOEFL, l'Occupational Test e l'IELTS. C'è da notare che alcuni di questi test invece hanno cambiato il proprio punteggio. Faccio un esempio. Se prima, per dimostrare un inglese cosiddetto competente, il Pearson richiedeva un punteggio di almeno 36 in ogni componente, adesso l'unico 36 richiesto è quello della componente di lettura, mentre per lo scritto è sufficiente un 29, per il parlato un 24 e un 33 per l'ascolto. Quindi adesso bisogna andare a controllare i punteggi di tutti i test e vedere come sono cambiati. Generalmente devo dire che sono diminuiti in gran parte, quindi ipoteticamente dovrebbe essere più facile raggiungere il minimo richiesto. L'unico che non è cambiato è il punteggio del test IELTS, ma la buona notizia è che adesso anche per il visto 482, se non si ottiene subito il punteggio IELTS richiesto, si può rifare il test, ma soltanto per la componente che è andata male. Quindi magari nel caso in cui si è raggiunto il 5 in ogni componente, tranne che nello scritto, si può rifare soltanto la componente dello scritto e non tutto il test da capo. Cosa succede se si ha un test fatto prima dei cambiamenti legislativi? Praticamente fa fede la data del test. Se il test è stato fatto prima del 7 agosto o nel caso del visto 482 prima del 13 settembre, il test dovrà riflettere i punteggi e le regole della vecchia legge. Se invece il test è stato fatto dopo i cambiamenti legislativi, dovrà fare riferimento ai nuovi punteggi, e questo indipendentemente da quando il visto si va a richiedere. Quindi bisogna controllare la data del proprio test e vedere se può essere valido o meno.
A proposito di annunci, il governo ha reso noti i numeri dell'immigrazione previsti per l'anno finanziario 2025-2026 e la loro composizione. Ecco, sembrano essere abbastanza simili a quelli dell'anno scorso.
Sì, infatti il governo ha finalmente specificato i numeri dell'immigrazione per il nuovo anno finanziario, anche se ormai siamo già a fine settembre, e un annuncio che tutti stavamo aspettando, in quanto nel budget non c'erano state notizie. Il numero totale rimane invariato come l'anno scorso, e cioè un totale di 185.000 visti permanenti. E così rimane invariata anche la ripartizione delle varie categorie di visti, che favorirà i visti di lavoro, che saranno circa 132.000, rispetto a quelli di ricongiungimento familiare, che saranno circa 52.000. Verranno mantenute anche le stesse priorità per quanto riguarda le occupazioni, e i visti di sponsorizzazione verranno favoriti rispetto ai visti a punti. Infatti i visti di lavoro sponsorizzato, incluso quello regionale, saranno 77.000 rispetto ai visti a punti, che saranno invece poco meno di 50.000. Visti a punti che saranno per la maggior parte nominati dagli stati e dalle regioni. Per quanto riguarda i visti per le famiglie, questi saranno maggiormente visti partner, 40.500, mentre per i numeri per il ricongiungimento dei genitori, che saranno 8.500, si rimane sempre molto bassi, e di conseguenza i tempi procedurali saranno ancora molto lunghi.
Io ricordo che siamo in collegamento con l'agente di immigrazione Emanuela Canini, e tra l'altro se avete domande vi ricordo anche che potete farle scrivendoci a italian@sbs.com.au o anche tramite i nostri canali social, ovvero la nostra pagina Facebook o Instagram. Manuela, passiamo ora ad un altro disegno di legge in discussione in Parlamento, un disegno di legge che vorrebbe permettere ai tribunali di prendere decisioni su visti rifiutati senza concedere un'udienza, basandosi quindi solo sulle carte e senza la presenza fisica della persona che ha fatto ricorso. Spiegaci cosa cambia, come funzionerebbe rispetto alla procedura attuale.
Il 3 settembre è cominciata in Parlamento la discussione di questa nuova legge, che consentirebbe ai tribunali di decidere l'appello per il rifiuto di un visto senza concedere un'udienza di persona. Adesso in passato normalmente il tribunale, quando arriva al proprio turno, richiede di fornire la documentazione necessaria per valutare il caso e dà una data per partecipare all'udienza e presentare le proprie ragioni, sia che si vada da soli oppure accompagnati da un avvocato ed agente di immigrazione. Con la nuova legge invece il tribunale potrebbe decidere di valutare il caso soltanto con la documentazione, e ovviamente darebbe la possibilità alla persona a cui è stato rifiutato il visto di fornire tutte le carte e le sue ragioni per iscritto prima di prendere una decisione, ma non ci sarebbe più la componente di domanda e risposta di persona, che a volte è molto più efficace di un documento scritto, soprattutto se non si usa un rappresentante legale e non si è esperti in materia. Infatti durante l'udienza normalmente vengono fatte le domande di chiarimento quando e soprattutto la documentazione non è sufficiente o ben organizzata, e inoltre il fattore umano dell'incontro faccia a faccia non ci sarebbe, e questo a volte è essenziale. Chiaramente il tribunale, se vorrà, potrà ancora concedere udienze, ma non sarà più obbligato a farlo, e ho paura che ottenere un'udienza potrà diventare un privilegio per pochi, soprattutto per quanto riguarda i visti studio. Infatti la nuova legge ne fa riferimento in modo specifico e addirittura lascia aperta la possibilità di inserire nella clausola legislativa anche altri visti in futuro a seconda della necessità.
Ne parleremo un pochino di più proprio sui visti studio, ma prima volevo chiederti quali sono quindi le motivazioni dietro a questo cambiamento.
La nuova legge mira a sveltire le pratiche degli appelli, in quanto ormai le attese per alcuni di questi sono di anni, ma dall'altra svantaggia ovviamente chi conta di utilizzare la lunga attesa a proprio vantaggio, magari per continuare a lavorare, accumulare esperienza lavorativa necessaria per un altro visto, oppure rimanere semplicemente di più sul territorio e altre motivazioni dove il tempo è importante. C'è da dire però che uno dei vantaggi potrebbe essere quello, per esempio, di ottenere così una migliore qualità della documentazione per gli appelli, perché in questo modo chi fa l'appello è consapevole che magari l'unica opzione per vincerlo potrebbe essere quella di fornire più dettagli possibili per iscritto, in modo da avere più probabilità di successo, cosa che in teoria andrebbe fatta già a priori quando si fa la richiesta di un visto, in modo da non farselo rifiutare. Infatti, molti dei rifiuti sono semplicemente la conseguenza di una documentazione carente, perché poi succede che il Dipartimento di Immigrazione non necessariamente chiede di fornire la documentazione mancante e magari rifiuta il visto senza richiederla, cosa che è permessa dalla legge.
E prima accennavi proprio a un cambiamento che riguarderà in particolare i visti studio. Al momento come si stanno comportando i tribunali con questi visti?
Per ora solo i visti studio sono l'obiettivo principale di questa riforma. Da una parte ce lo potevamo aspettare, in quanto ci sono al momento 40.000 visti studio rifiutati in coda per gli appelli ed è veramente un numero record. Abbiamo visto in questi giorni che i tribunali si stanno già organizzando per questa nuova procedura o perlomeno stanno cercando di vedere se almeno possono, se non altro, approvare i visti senza udienza più che rifiutarli, cosa che già sarebbe possibile con la legge attuale, e quindi stanno chiedendo agli studenti di compilare un modulo da mandare al tribunale. Questo modulo chiede parecchie domande, direi che è un po' quasi una ripetizione del modulo iniziale del visto studio, in quanto chiede tutte le qualifiche precedenti, l'esperienza lavorativa passata e tante altre cose. In generale si può vedere che molti visti studio hanno successo agli appelli, in quanto il rifiuto era dovuto alla mancanza di documentazione fornita durante la richiesta del visto, e quindi, come dicevo prima, c'è da ricordare che la richiesta dei visti va fatta sempre completa di documentazione da subito e con tutte le prove per dimostrare di essere uno studente autentico.
Un consiglio da tenere in mente, grazie all'agente di immigrazione Emanuela Canini anche per questo appuntamento di Voglio andare a vivere in Australia. Emanuela, grazie e alla prossima.
Grazie a voi.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.